Allora, ecco, comincia con un po' di ritardo, perché si lavora anche di notte e la mattina uno si sveglia più comodo, perché gli impegni ormai sono continui. Comincia la trasmissione, diciamo così, Abitare nella crisi. Qualcuno ha suggerito di cambiare il nome, chiamarla Roma si barrica, insomma, poi deciderete voi che la organizzate. Oggi, insomma, ci sono molti argomenti da sviluppare, cerchiamo di andare più rapidamente possibile, però un'idea sia per gli ascoltatori, sia a chi fa la trasmissione Abitare nella crisi. Penso che a Roma sia arrivata l'urgenza, ci sono troppi topi in giro usciti dalle fogne, penso che un lavoro di derattizzazione va fatto, perché ormai l'hanno infestata ovunque, cercare di pulire sta città, cominciando a ricacciare nelle fogne i topi che qualcuno l'ha fatto stanà. Questo è uno dei problemi che ci rimane davanti a tutti gli altri che già ci avevamo.
Eh sì, l'urgenza c'è, per affrontarla però bisogna capire come si fa politica, come si lotta dentro questa città, non è una cosa semplice, per cui questi microfoni saranno anche aperti al contributo di chi vorrà dire la propria, insomma, e costruire quindi un dibattito che poi ci riporti dentro la città, dentro le sue contraddizioni e dentro le sue bellezze, che qualche volta stanno anche in posti molto nascosti. E intanto buongiorno a tutti e tutte da Roma si barrica, ormai trasmissione consueta del venerdì, lo possiamo dire?
Sì, consueta.
Speriamo che non sia consueto il ritardo, ma che sia consueta la trasmissione, lo possiamo dire. Ogni venerdì alle 10:30 dai microfoni di Radio Onda Rossa, 49:17:50, Roma si barrica. Tante sono le cose da raccontare, gli argomenti da affrontare questa mattina. Vorremmo dare un ritmo alla trasmissione, ma anche soffermarci a riflettere su ciò che sugli argomenti più importanti, su ciò che ci sembra degno di riflessione e d'approfondimento. Ci proviamoci insieme. E da dove iniziamo?
Beh, direi di iniziare dalla giornata di lotta di ieri, che ha visto i movimenti per il diritto all'abitare tornare finalmente a rioccupare e riappropriarsi di uno spazio, quindi questa è di sicuro una notizia da salutare con grande gioia. Ieri è stato riappropriato un palazzo di Caltagirone, Palazzo Avetri, che si trova proprio di fronte alla Regione Lazio, una località di sicuro non scelta a caso, visto che è proprio di fronte a quella regione che da un anno e mezzo fa giacere la delibera regionale per l'emergenza abitativa nei cassetti dei vari uffici senza alcun risultato, benché sulla questione delle residenze ancora non ci siamo, sugli sfratti non ci siamo, e quindi con centinaia di sfrattati, sfrattate, sgomberati anche da Ponte Mamolo, da altri luoghi, e famiglie in emergenza abitativa, ci siamo ripresi quello spazio. Quindi suggerirei di ripartire da qua e di avere anche un collegamento con i compagni che hanno messo in campo anche altre iniziative, perché oltre a una specie di flash mob al bidet di sempre di Caltagirone in zona Garbatella, c'è stata anche un'iniziativa all'IPAB San Michele, che, correggimi se sbaglio Luca, ma gli uffici sono tuttora occupati, giusto?
Sì.
Perfetto, e quindi direi che potremmo partire anche da qui, avere una voce da chi ha fatto un po' la spola tra le due situazioni.
Allora, io penso che vada un po' anche raccontato quello che è accaduto ieri, no? Perché era una giornata dove non è che è mancata l'attenzione su quello che è successo, insomma, nella zona di Tormarancia, diciamo nei pressi della Regione Lazio e della via Cristoforo Colombo, a quell'altezza lì, ma sostanzialmente c'è stata anche un po' di disinformazione, insomma, attorno a quello che è accaduto. E quindi, diciamo, intanto i movimenti per il diritto all'abitare, che non hanno mai mollato la presa dentro questa città e dentro il paese, sono tornati un po' all'attacco. C'è stata questa segnalazione sul palazzo, il palazzone, il bidet, no, di Caltagirone in via Giustiniano Imperatore, lasciato al degrado da anni dopo che il signore, insomma, fra ruberie varie ha portato in fallimento le sue società, e tuttora sta lì, insomma, ma potrebbe essere requisito, no, e destinato all'emergenza abitativa e perché no ad altre necessità del quartiere e della città. E poi i movimenti però sono andati a manifestare con un gruppo sotto la Regione Lazio per diverse ore, mentre altri occupavano gli uffici dell'ex IPAB, Istituto Romano San Michele, per dirla proprio correttamente, e spiegheremo poi il perché il progetto di riqualificazione e di recupero abitativo, ma anche, diciamo, con una logica di apertura, di incontro con le necessità del quartiere, è fermo da troppo tempo. E poi l'iniziativa più forte, che è stata in realtà un'iniziativa congiunta, cioè un grossissimo numero di persone che ha posto una grande tendopoli, insomma, proprio lungo quella zona centrale lì di questo fiume di macchine che è la via Cristoforo Colombo, proprio lì dove si doveva costruire ennesima speculazione, chissà, magari qualcuno dentro la giunta Marino, qualche assessore magari cauto all'urbanistica, magari dentro il PD si sta pensando anche di far ripartire, di ridare ai costruttori quest'altro pezzo di città, e come sta accadendo, e questo è sulle cronache per la Fiera di Roma, e abbiamo fatto ingresso però in tanti e tante, anche circa 200 nuclei familiari, insomma, in emergenza abitativa, quindi non soltanto chi già è in lotta da tempo contro il governo, la regione, il comune attorno ai problemi della casa, ma anche nuovi nuclei familiari che vivono le contraddizioni, che crescono invece di essere risolte dentro questa realtà, ed è stato occupato l'immobile enorme, no? Ci avete presente quello a vetri lungo via Cristoforo Colombo, proprio davanti alla Regione Lazio, quindi un'iniziativa forte. E non lo so, Confcommercio, che ne occupa una piccola ala e neanche la può aprire al pubblico, i suoi uffici, perché è tutto, diciamo, fermo da questo punto di vista, ha addirittura detto, e qualche giornale l'ha anche ripreso, penso al Messaggero, che sono stati occupati i loro uffici. Bah, ma insomma, mi sembra proprio che basta passare lì e si vede che non è così, e quindi, insomma, ci siamo, stiamo sul pezzo, l'iniziativa ha funzionato ed è tuttora in corso, quindi magari poi raccontiamo anche i risvolti, perché c'è stato anche un incontro alla Regione Lazio e sicuramente c'è interesse attorno alla vicenda. Che dite?
No, c'è la telefonata, una corrispondenza, la famo dopo, va bene?
E che dite? Vogliamo raccontare anche un po' come è andato l'incontro di ieri, o annoiamo chi ci ascolta? E niente, insomma, quindi a un certo punto durante il corso di questa iniziativa siamo stati contattati dalla Regione Lazio, che ci ha convocato per un incontro, insomma, che poi si è svolto nella seconda parte del pomeriggio. I temi al centro, insomma, della discussione, oltre agli aspetti più generali come la questione delle grandi opere che vanno definanziate per tornare a finanziare l'edilizia residenziale pubblica, affrontare il problema dell'emergenza abitativa, il decreto Lupi in tutti i suoi aspetti, diciamo, al centro soprattutto articolo 5, però si è soffermata su quello che è di competenza della Regione Lazio e degli enti locali. E dobbiamo dire che, insomma, abbiamo trovato una Regione Lazio in un incontro che ha visto coinvolti l'assessore regionale Refrigeri e il capo di gabinetto, il nuovo capo di gabinetto del presidente Zingaretti. Abbiamo visto una regione, diciamo, che in grande imbarazzo per quello che stava accadendo, che ha provato a dirci che adesso è il momento buono per sbloccare vicende come la delibera regionale, il piano straordinario per l'emergenza abitativa, che sono fermi un po', che è ferma un po' da un anno e mezzo, insomma, al di là di tutte le chiacchiere o le cose che vengono raccontate, con 200 milioni di euro che potevano essere già spesi per affrontare una parte, certamente, ma insomma iniziare ad affrontare l'emergenza abitativa, invece colpevolmente stanno ancora in un cassetto, come circa 15 milioni di euro, quasi 15 milioni di euro che sono stati stanziati sempre un anno e mezzo fa per riqualificare l'IPAB San Michele e dare una casa vera, insomma, i nuclei familiari che lì occupano e vivono da oltre 10 anni, e invece non, pure qui non è accaduto niente. Se ieri sembrava che fosse arrivato il momento, insomma, della svolta, però devo dire, al di là di un impegno che è stato preso dall'assessore a riconvocare un tavolo anche con l'amministrazione comunale e diciamo di concerto, c'è stato detto, con la prefettura, che diciamo sorveglierebbe sul piano interistituzionale la vicenda, almeno per quello che ci è stato raccontato, il 10 di giugno, con promesse, diciamo, di far partire, diciamo, l'acquisto dell'invenduto, il recupero del patrimonio pubblico e quant'altro. Ci è sembrato di vedere una Regione Lazio tutto sommato che non ha capito che è necessario mettere al centro dell'agenda politica di questa regione il tema della casa. Quindi probabilmente la permanenza delle iniziative o altre cose che sapremo determinare dentro la città dovranno invece porre la giusta attenzione attorno al problema della casa, che poi è il problema di tutte quelle persone che non riescono ad accedere a un mercato della casa dai prezzi irraggiungibili, ma sicuramente dentro proprio una crisi dei redditi, di un'impossibilità di arrivare alla fine del mese, quindi dentro una condizione che tende a generalizzarsi.
Ma io voglio solo aggiungere una cosa che è particolare e vergognosa, non solo a Roma, ma diciamo a livello nazionale, e che i padroni del mattone complessivamente sono anche spesso e volentieri padroni dei giornali, a partire dal Messaggero, eccetera, e le cose vergognose su cui si muovono e che denunciano spesso e volentieri non lo fanno invece sulle questioni dell'abitare. Cioè, nel senso che se andassimo a rileggere le dichiarazioni degli assessori, del vice sindaco di Roma di circa 2 anni fa sulla partenza immediata di alcuni progetti parziali ma importanti per affrontare l'emergenza abitativa, ci renderemmo conto di quanto siamo lontani. Cioè, che questa vicenda dei tavoli, al massimo mi sa che tra un po' ci mangeremo la porchetta con chi vuole organizzare i tavoli, perché sappiamo che c'è un tentativo di rinchiudere le istanze giuste, sacrosante, di chi richiede uno spazio per abitare all'interno di queste trattative che a un certo punto si interrompono e che spesso e volentieri sono accompagnate da manovre di carattere repressivo. Quindi c'è una volontà precisa politica di non affrontare nella maniera più assoluta le tematiche che riguardano il problema abitativo. Non so se io sono arrivato un po' tardi, forse i compagni hanno ricordato, ieri a San Basilio è successo un altro episodio di tentativo di sgombero,
ancora non c'eravamo arrivati,
di sgombero di una delle case popolari, e questa è un'altra delle ennesime vicende che accadono in questa città. Cioè, si interviene con anni e anni di ritardo su una situazione che si è lasciata nell'indifferenza e nella non gestione. Però se dobbiamo mandare in onda, mandiamo in onda, non c'è problema.
C'è una chiamata?
Sì, c'è una chiamata, pronto?
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 Non sentiamo, dimmi, sa che non c'è la voce.
Pronto?
Pronto, ci senti?
Pronto, sono in linea?
Ah, ma è una chiamata che abbiamo fatto noi. Sì. Ok, perché la voce la riconosco bene. Ciao Andres, ci puoi raccontare un po' come sta andando avanti un pezzo dell'iniziativa che i movimenti hanno messo in campo ieri, cioè l'occupazione degli uffici dell'ex IPAB San Michele?
Dunque, ieri, come ti avevo raccontato, abbiamo preso gli uffici qui dell'IPAP San Michele per richiedere appunto un preciso che nel ruolo che è stato chiamato a fare da parte della Regione, cioè a non mettersi di traverso sulla delibera per quanto riguarda Casale di Merode, un'occupazione abbastanza vecchia che aspetta da 2 anni appunto l'attuazione della delibera che promette di costruire case popolari nei luoghi dove ora noi abitiamo. Naturalmente l'IPA San Michele ci ha accolto in brutto modo, noi comunque abbiamo mantenuto il punto, siamo riusciti a prendere non solo il tetto ma anche qui il terrazzino davanti agli uffici della Presidenza, e ancora siamo qua, abbiamo trascorso anche la notte, abbiamo cenato, e oggi ci cominciamo a preparare, a organizzare per il pranzo, e continuiamo a porre la questione che devono togliere di mezzo le difficoltà che mettono sempre, è il tentativo di speculare ancora una volta su una non si può dire, una delibera che ha messo a disposizione dell'emergenza abitativa dei soldi che loro sicuramente vorrebbero distrarre e utilizzarli in modo differente a ciò che la delibera che abbiamo ottenuto con la lotta propone e richiede da parte loro. Quindi diciamo che è un cercare comunque noi con la nostra presenza di costringerli a fare ciò che è necessario per questa città e per risolvere in qualche modo l'emergenza abitativa che stiamo attraversando.
Grazie Andres, io direi che può andare così, insomma, teniamo duro. E se stai ancora in diretta commento io un pochino le cose che tu hai detto, perché è giusto forse che vengano fatte uscire fuori anche in maniera chiara, perché lì si stava coronando una battaglia decennale, insomma, del movimento di lotta con l'ipotesi di un recupero consistente, insomma, no? di diverse palazzine che fra l'altro sono occupate nell'IPAB San Michele. Però diciamo, quando è stata approvata la delibera, è stata pubblicata, sono arrivati anche soldi freschi da poter investire su un'operazione però trasparente, pubblica, per realizzare alloggi popolari, a un certo punto questo tesoretto, insomma, che era stato investito ha fatto gola a tanti, e parliamo di privati, parliamo di chi però ha sostanzialmente, da quello che si è capito, no? Che sotto traccia abbiamo capito, ma neanche troppo sotto traccia, ha pensato bene di non realizzare più alloggi popolari, no? Perché che guadagno c'è attorno agli alloggi popolari? Meglio realizzare un bel residence, magari qualche associazione anche di sinistra o chissà qualche personaggio magari che poi dice di contestare l'emergenza abitativa, che va anche a gestire l'emergenza, ecco. La questione di Casale è emblematica per questo, perché non c'è più spazio per campare e mangiare sull'emergenza. L'emergenza va affrontata e risolta, e ci vuole veramente un piano straordinario di case popolari e forse molto altro per affrontare questa situazione.
Esatto, va benissimo, perché anche bisogna ricordare che il fatto della la mafia capitale ha lasciato un posto libero agli speculatori anche nuovi che si vogliono prendere quel pezzo di, diciamo così, di mercato che favorisce la speculazione e il gioco dei denari, insomma, pubblici, e di trascurare quell'emergenza che noi continuiamo a dire che è presente, che è la povera, quella appunto che non si può permettere di vivere neanche in un assistenza sociale come loro aspettano, che è una cosa che noi non combatteremo, perché noi chiediamo e chiederemo sempre la casa popolare come soluzione unica alla emergenza abitativa.
Io direi che non passeranno, dagli è forte, andiamo avanti un po' che la trasmissione c'ha un sacco di corrispondenze, intanto ti ringraziamo e vi ringraziamo.
Ok, bella, ciao.
Velocemente su San Basilio, che mi pare faccia il paio con Torre Vecchia, questi pensano di risolvere alcune punte di emergenza abitativa sgomberando persone che da anni e anni vivono all'interno delle case popolari. Noi come movimenti ovviamente non occupiamo le case popolari, questo l'abbiamo fatto per scelta da moltissimi anni fa, ma denunciamo la necessità di prendere pezzi di demanio, palazzi vuoti, di fare una politica abitativa che non è fatto su nuove costruzioni e nuove cementificazioni, quanto sul recupero e autorecupero degli immobili nella città, che sono tantissime e che potrebbero ovviamente dare delle risposte immediate. E quello che sta succedendo che invece stanno colpendo nelle periferie romane alcune situazioni, questa di San Basilio la conosciamo perché abbiamo visto che sono intervenuti i compagni dell'Asia, ma come hanno fatto a Torre Vecchia con una famiglia di 8 anni, quindi senza alcun criterio, senza alcuna verifica della situazione abitativa delle persone interessate, e quindi in questo modo stanno provocando l'esplosione di una ribellione all'interno dei quartieri popolari, perché non si rendono conto, forse lo se ne rendono conto e vogliono arrivare, come dire, a una sorta di resa dei conti, che stanno entrando dentro situazioni in cui molto spesso la gente si è addormentata dentro quelle che sono le contraddizioni economiche, ma che probabilmente anche la risposta immediata che c'è stata ieri in un quartiere come San Basilio ti dà il segnale che c'è un livello di sopportazione che non può essere più superato, no? Per cui Credo che una cosa che spetta non solo ai movimenti per il diritto all'abitare, ma ai compagni e alle compagne a livello cittadino, è come dire addrizzare le orecchie e stare attenti a quello che sta avvenendo non soltanto sul terreno degli sfratti, ma in questa sorta di attacco che sta avvenendo e gestito ovviamente da una giunta di centrosinistra, tanto per cambiare, nei confronti delle periferie romane. Qui non c'è un ritorno a una legalità, cioè qui si è vissuto nell'illegalità per anni, oltre che appunto come ricordava il compagno, mafia capitale eccetera, si è vissuto abbandonando questo patrimonio. Adesso c'è una necessità di vendita e quindi di accumulazione ulteriore nel solco della sparizione complessiva di ogni possibilità di edilizia residenziale pubblica, e quindi rispetto a questo vanno rimesse un po' le carte in regola. Quindi stiamo di fronte a un panorama in cui l'iniziativa dei compagni e delle compagne ieri credo sia, come dire, rientri non soltanto in un'agitazione giusta di una problematica che non viene affrontata, ma dentro una situazione che è ancora più esplosiva di un anno e mezzo fa, quando fu emesso il decreto Lupi, che come al solito, come verifichiamo dopo il trascorrere dei mesi, non è servito assolutamente a nulla. Cioè i fondi previsti eccetera non servono a risolvere una problematica di vasta dimensione come quella sulla casa.
Sì, credo che comunque il discorso che ha appena fatto Bruno, ovviamente anche l'iniziativa di Roma, sia un modo di rilanciare anche sul piano nazionale, perché giustamente, come ricordava Bruno, insomma, il piano casa e tutte le varie misure che abbiamo visto in questi mesi, anche la gestione dell'emergenza abitativa in termini di ordine pubblico, sono qualcosa che attiene più a un piano nazionale, che è stato anche affrontato, diciamo, da molte iniziative della rete Abitare nella crisi, e l'ultimo appuntamento, diciamo, che ci ha visti in piazza tutti insieme è stato il 1 maggio, ma c'è stato comunque un rilancio di questa rete, una voglia di andare avanti con una progettualità nuova e quindi di rilanciare le nostre lotte. Vediamo tutti i giorni, arriva notizia proprio adesso per esempio di resistenze a picchetti antisfratto da Bologna, appena stato rinviato uno sfratto, ad Alessandria sono stati occupati 12 alloggi pochi giorni fa. E infatti a questo proposito adesso vorrei fare un collegamento con Claudio da Alessandria, che
Sì, magari io direi che possiamo chiudere un attimo sulle vicende romane, ma ci dobbiamo tornare sulla vicenda delle case popolari, di quello che accade nelle periferie di questa città, su quello che i compagni sono chiamati a fare dentro questa situazione qui. Io farei un breve stacchetto musicale e proverei a far partire un giro di chiamate e di commenti a carattere nazionale, per tornare poi a Roma a bomba alla fine, a riflettere e a capire quello che dovremo fare a partire dai prossimi giorni.
Los nombres cambiarán los días, pero los cantos que guían la melodía ganarán, ganarán, ganarán la partida. Oye, rima contra rima yo le doy a mi rumbo, que late y late, repito hasta el pulmón. Rima contra rima yo le doy a mi rumbo, que late y late, repito hasta el pulmón. Tiempo esperando, tiempo contraatacando, dando con la rima, la melodía y el canto. Tiempo esperando, tiempo contraatacando, dando con la rima, la melodía y el canto. Porque pasito a pasito, caminito a caminito, se va mejor quedando con el doble pico.
Allora abbiamo quest'altra corrispondenza, vai, sei in onda.
Ecco, siamo appunto in corrispondenza con Claudio da Alessandria. Allora volevamo chiedere innanzitutto di raccontarci un po' quello che è successo negli scorsi giorni, appunto darci anche un po' conto della discussione che c'è stata all'interno della rete Abitare nella crisi, di cui è uscito proprio il report tra l'altro ieri, quindi insomma di parlare un po' sia del vostro piano cittadino che del piano nazionale più ampio e di quello che andremo ad affrontare collettivamente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Diciamo che domenica per noi è stata una giornata, domenica scorsa è stata una giornata particolarmente importante, perché mentre a Firenze eravamo riuniti nell'assemblea di Abitare nella crisi, ad Alessandria, nella nostra città, veniva dato vita all'ennesima occupazione abitativa organizzata dal Movimento di Lotta per la Casa di Alessandria. Sono state occupate 3 palazzine abbandonate da un sacco di anni, palazzine che erano proprietà dell'ANAS, poi sono passate sotto la proprietà della provincia e, come poi spesso avviene, insomma, sono state abbandonate. E attraverso questo gesto, che segue di pochi mesi occupazione di altri 3 palazzi che erano sempre avvenuti nella città di Alessandria, come dire, si è rivendicato per l'ennesima volta che la pratica dell'occupazione, poi in concreto la pratica con cui vengono strappati i diritti, è la pratica con cui non solo le persone, che in questo caso parlavamo di 12 famiglie, tutte 12 con lo stato esecutivo, addirittura alcune all'ottavo, nono passaggio dell'ufficiale giudiziario, è, come dire, quella pratica necessaria che serve per uscire da una condizione di precarietà abitativa in cui in qualche modo migliaia di persone ormai si trovano a vivere. Al tempo stesso noi pensiamo, abbiamo sempre detto, insomma, che naturalmente questo significa anche riappropriarsi del reddito, ossia anche affrontare la discussione intorno al nodo del reddito non solo esclusivamente domandando leggi che dovranno essere approvate dal Parlamento, ma, come dire, conquistandoselo giorno dopo giorno con la riappropriazione a scapito della rendita. La situazione ad Alessandria, dopo alcuni giorni in cui in qualche modo si ventilava la possibilità di uno sgombero, sembra che si sia tranquillizzata. La buona notizia è che, insomma, tutte le famiglie hanno finito i traslochi, in questo momento siamo alle prese con gli allacci, insomma, con tutti i problemi pratici che si affrontano nel momento in cui viene fatta un'occupazione. E la cosa che noi pensiamo in qualche modo è che questa iniziativa, insieme all'iniziativa di Firenze, la manifestazione che c'era stata alcuni giorni prima, insieme alla straordinaria giornata di lotta che ieri è stata messa in campo dai movimenti per il diritto all'abitare di Roma, dimostrano una vitalità di un mondo che in qualche modo si ritrova anche dentro la rete Abitare nella crisi, e che davanti, io credo che questo non dobbiamo nasconderlo, anche un momento complicato per i movimenti, dimostra davvero di saper essere punto di riferimento, perché quella è una rete, come dire, dove non si discute di che cosa si vorrebbe fare, ma si parte dal vissuto quotidiano che i movimenti di lotta per la casa, diciamo così, vivono all'interno delle nostre città, all'interno delle nostre periferie, e lo fa anche, come dire, con una diversità di punti di vista, dettati innanzitutto dal fatto che all'interno di quella rete, all'interno dell'assemblea di domenica a Firenze, ci sono i movimenti che vengono dalle grandi metropoli, dalle grandi città, penso a Roma, penso a Milano, penso a Torino, ma ci sono anche tante piccole esperienze di provincia come la nostra, che però all'interno dei loro territori riescono a costruire dei rapporti di forza favorevoli e soprattutto di avanzamento sul terreno del diritto all'abitare. L'assemblea, secondo me, dal mio punto di vista, è stata un'assemblea veramente buona, perché, come dire, ha saputo affrontare la discussione intorno alla giornata del 1° maggio, intorno alla manifestazione No Expo, problematizzandola, ma assumendosi fino in fondo che la composizione sociale di chi esprime all'interno delle piazze un meccanismo di rabbia, di rifiuto rispetto ad un presente fatto di precarietà e miseria, è qualcosa che ha a che fare con i nostri movimenti, ha a che fare con la nostra vita, ma soprattutto ha a che fare con la realtà che tutti i giorni poi, come dire, vediamo confrontandoci nelle periferie, confrontandoci nei luoghi del disagio sociale e di chi decide di auto-organizzarsi in basso per provare a rivendicare i propri diritti. E poi, come spesso avviene secondo me all'interno dell'assemblea di Abitare nella crisi, è stato soprattutto un momento in cui guardare avanti e non solamente ragionare sul passato, quindi un momento per rilanciare immediatamente la lotta dei movimenti per il diritto all'abitare, che necessariamente passa rispetto alla possibilità di distruggere il piano casa voluto dal ministro Lupi e dal governo Renzi, che, è bene ricordarlo per l'ennesima volta, credo che nella vostra radio sarà stato già detto migliaia di volte, mette in discussione i diritti di cittadinanza delle famiglie occupanti, non permette gli allacci delle utenze alle famiglie che hanno occupato dei palazzi, mette in vendita il patrimonio pubblico a fronte invece, come dire, di una necessità incredibile, come dire, che in questo paese vengano fatte nuove case popolari, dal nostro punto di vista non, diciamo così, con la costruzione di nuovi palazzi e nuovi metri cubi di cemento, ma con la ristrutturazione di un patrimonio esistente che in questo paese è enorme e che dovrebbe essere utilizzato per quello. E sono stati decisi 2 appuntamenti, il primo sarà un appuntamento che si svolge svolgerà a Parma, dove ragionerà proprio intorno al nodo, insomma, delle utenze, dei distacchi e anche di come su questo terreno, a partire dalle vertenzialità locali, quelle municipalizzate, ma anche su un ragionamento più complessivo, si riesce a porre freno in qualche modo a questa pratica realmente infame, perché tutti capiscono che lasciare delle famiglie senza luce, senza acqua, insomma, è qualcosa che davvero urla vendetta. E poi ci troveremo nuovamente tutti quanti a luglio in Valsusa, terra straordinaria di resistenza, a rimarcare ancora una volta il legame che c'è tra chi in qualche modo lotta sui propri territori in difesa dei beni comuni, in difesa della propria terra, come succede da anni in maniera straordinaria in Valsusa, e i movimenti di lotta per la casa che chiedono in qualche modo e che, diciamo così, si sono anche affermati a partire da uno slogan davvero molto ben riuscito, quello della manifestazione del 19 ottobre, per cui una sola grande opera, casa e reddito per tutti. Anche rispetto a questo, davvero, come dire, occorre essere chiari: questo è il paese in cui vengono spesi centinaia di miliardi di euro per costruire delle opere inutili, devastanti per l'ambiente, per la salute dei cittadini, che nessuno vuole, e naturalmente ci sono solamente le briciole per far fronte, come dire, ad una situazione sociale, economica, che è sempre più devastante e che riguarda davvero decine di migliaia di persone in questo paese. E quindi siamo ben consapevoli che anche questo rapporto che lega queste due realtà differenti è un rapporto che deve essere costruito, deve essere coltivato, e sarà anche il luogo naturalmente in cui preparare i piani verso un autunno che vogliamo provare a costruire come un autunno rovente.
Va bene, Claudio, io ti ringrazio, credo che tu abbia dato un quadro molto esaustivo di quella che è stata anche la ricchezza della, e la vitalità della discussione all'interno della rete di Abitare nella Crisi e anche delle iniziative che si stanno mettendo in campo, quindi ti salutiamo e ci riaggiorniamo prossimamente per qualsiasi iniziativa di lotta da questi microfoni e non solo.
Grazie Claudio, ti salutiamo e ci sentiremo presto attraverso questi microfoni, ma speriamo di vederci anche di persona. Io direi che un brevissimo stacchetto, ma io, insieme contemporaneamente di Abitare nella Crisi, c'erano dei nostri compagni che hanno partecipato alla mobilitazione, all'assemblea sulla questione dello Sblocca Italia, quindi colleghiamo subito Abitare nella Crisi alla vicenda dello Sblocca Italia, anche in relazione a quello che potremo produrre nelle prossime settimane e nei prossimi mesi su questi temi.
Meriti in faccia al destino la nostra felicità. In questa società che vedi di tanto non ci paga, si se non fa. Senti la chiamata fortemente sotto tiro, a volte sempre finta pure l'aria che respiro. Mi capita che mi piazza, ci scappa il mondo. Guarda che ti uccide per lo stato sotto. Per chi si piatto su rossi e coltella, ancora per strada cammina. In galera ci rinunciare chi terrà mi spacca la vetrina. Pare che siamo sai, mi sono parlo. Per non dire tasse, renato, auto, carro.
Allora, ci dovrebbe essere in linea Antonio, ci sei?
Sì, pronto.
Pronto, sei lontanissimo, oh. Ti sentiamo lontanissimo.
Okay.
Dal profondo sud, ti volevamo chiedere questo, Antonio. Questo fine settimana passato, anche se già di fatto le cose che sono state prodotte sono state un po' superate, diciamo, dalle mobilitazioni che avvengono a Roma, ma anche in altre città, e abbiamo sentito qualcuno, insomma, dei compagni, non solo di Roma, anche Alessandria poco fa, che ci hanno raccontato quello che sta accadendo, insomma, in città, non sono per forza quelle più grandi, ma anche le città di provincia, dove comunque si respira un'aria di terremoto sociale rispetto alla crisi dei redditi, alle contraddizioni che crescono. Claudio ci ha anche raccontato e ha commentato l'assemblea di Abitare nella Crisi. L'assemblea di Abitare nella Crisi si è svolta in contemporanea
con la mobilitazione che c'è stata il giorno prima in realtà e l'assemblea di Pescara. Tu sei andato anche insomma a partecipare a questi incontri che stai seguendo con attenzione, che abbiamo sempre collegato e unito al percorso di Abitare nella crisi, quindi lo vogliamo fare anche oggi dai microfoni della radio. Ci puoi raccontare un po' come è andato sia il corteo che l'assemblea, insomma cosa è venuto fuori?
Sì. Niente, noi siamo stati alla manifestazione che si è svolta il 23 maggio qui a Lanciano, dove c'è una presenza di 50.000 manifestanti che hanno rivendicato il loro no al petrolio, alla devastazione del territorio. Perché durante il corteo la parola d'ordine che si lanciava contro lo sblocchitare, cioè l'articolo 38, era quello che parlava dello sblocchitare perché porterà lo sblocchitare a un aumento di trevelazione sul mare Adriatico, anche con l'aumento delle 7 piattaforme petrolifiche sia sulla parte del mare Adriatico e anche dove rientra la Basilicata e la Sicilia, che porteranno ulteriori danni all'ambiente e alla devastazione del territorio. Cioè comunque durante il corteo, dopo oltre quei megafoni si fermavano anche sotto la pioggia, però le parole sempre d'ordine erano quelle che oramai il petrolio è roba antica, cioè il petrolio è uno di quelli che ha causato guerre nei territori come la Libia, l'Iraq, che fa solamente un arricchimento ai capi dello Stato. Si è parlato di un'energia alternativa, che in Italia manca proprio una politica di energia alternativa, a differenza di quelli del nord Europa, come la Danimarca e la Svezia, che sfruttano il 76% dell'energia solare, dell'acqua. E poi si è parlato anche di programmare, cioè diciamo, una campagna autunnale coordinata a livello nazionale anche nei territori per quanto riguarda a dicembre che si terrà a Parigi il COP21. Che parla sui cambiamenti climatici. Durante l'assemblea sono intervenuti i rappresentanti anche dello Sblocco Italia, dell'acqua, come Francesco Masi della Basilicata, Isabella Amici delle Marche, Vincenzo Millocci del Lazio, Abitare nella crisi anche del Lazio, dove abbiamo intervenuto nelle varie assemblee. Che l'intervento, diciamo, come Abitare nella crisi era quello di intrellacciare le lotte, dalla lotta della casa alle lotte sociali al reddito fino ad arrivare alle lotte del petrolio, cioè di coordinare un coordinamento cittadino che parla delle lotte sociali. Era quella una proposta che è stata lanciata anche all'assemblea che si è svolta poi il 24 la domenica mattina a Pescara. Adesso dopo si sono organizzati i tavoli di lavoro che si occupano di comunicazione, informazione, mobilitazione sul referendum abrogativo sulla revisione costituzionale, un altro tavolo di lavoro che parla della tecnica e della formazione, quello giuridico e quello della salute e ambiente. Ci sarà prossimamente una prossima assemblea che si terrà a Napoli, adesso verso fine giugno, scusate, e poi ci sarà domenica adesso, il 7 giugno si terrà in Basilicata a Pozzo di Montegrosso un'altra mobilitazione per quanto riguarda sempre un pozzo di petrolio. Cioè comunque sono state queste le parole sia del corteo e sia dell'assemblea. È stato molto importante partecipare e siamo stati là attivamente. Tutto qua.
Grazie Antonio, pronto? Grazie del racconto. E continua ad ascoltarci, insomma, ci hai fornito degli argomenti importanti, no? Non solo per raccontare quello che sta accadendo in diversi territori, che è una parte importante di questa aggressione forsennata senza limiti al territorio e alla vita, no? Nel senso che si mette certo. I territori e le vite di tutti noi nelle mani dei profitti delle grandi multinazionali, insomma, quindi questo governo sta portando avanti una politica di togliere qualsiasi freno e di determinare un dominio assoluto del mercato, dei profitti su tutto quello che è il territorio e la vita. Il punto credo che sia un po' quello, e ti ringraziamo per il contributo, insomma, congedandoti anche, è capire come noi riusciamo a collegare le mobilitazioni, le resistenze, le lotte, i momenti di riappropriazione che mettiamo in campo sul terreno della casa, dell'abitare, del reddito, le lotte in difesa del territorio, riuscendo a fare qualcosa di diverso e di simile di quello che si era prodotto con dalla valle alla metropoli, con la mobilitazione del 19 ottobre, cioè l'unione delle lotte che non diventa una semplice sommatoria, ma diventa la realtà e l'immaginario di un processo di aggregazione possibile che prova a buttare giù, insomma, i meccanismi del profitto e del dominio capitalistico, insomma, sulle nostre vite. E quindi, insomma, io volevo anche capire se c'era qualcuno di noi qui in studio che gli andava di commentare, di riflettere anche su quello che possono essere le prospettive immediate o future dei movimenti su questi terreni.
A me pare che questa mobilitazione stia nel solco delle lotte e delle iniziative che hanno un senso in questo paese, cioè nel senso che mi pare che tutto sommato, al di là di chi si lancia in operazioni di carattere, come dire, aggregativo, di nuove formazioni politiche, eccetera, la forza reale che si muove in questo paese, in questa fase, che evidentemente non è sufficiente ma significativa, è questa fatta di mobilitazione a difesa del territorio, a difesa di diritti negati, quindi dentro un solco in cui si rivendica con caparbietà e quindi arrivando a quella necessità di una mobilitazione allargata che tanto viene invocata e che invece riusciamo a costruirla, riescono i compagni a costruirla soltanto nel momento in cui si comincia a trattare della vita quotidiana di quelli che sono di chi immagina una realtà economica e di sviluppo che è totalmente in contrasto con quelli che invece sono gli interessi dei capitali, dei poteri forti, che anche su quei territori tendono a estrarre il massimo di profitto lasciando poi dietro di sé il deserto, insomma, perché questa poi è la realtà che spesso e volentieri abbiamo verificato, cioè non si è mai puntato su un'economia territoriale che facesse che partisse appunto dalle fonti reali di quel territorio per puntare invece a operazioni di questo genere come fu per le grandi industrializzazioni. Quindi stiamo di fronte a una fase che, come dire, non è immaginabile oggi pensare quali siano i percorsi reali per riuscire ad approcciare un percorso comune che ci accompagni nei prossimi mesi, però è pensabile forse immaginare attraverso processi e lotte auto-organizzate a difesa degli interessi sia dei territori sia dei soggetti che ne vivono, che vivono lì dentro, di poter immaginare un percorso altro, insomma, che non ritorni, che non vada a spolverare i vecchi sepolcri in cui si tentino aggregazioni forzate di soggettività diverse, ma che faccia piazza pulita di questo meccanismo di interpretazione della politica, perché non può essere questo, non può essere la sommatoria di sigle in cui si dice la diversità e la ricchezza, in quel caso la diversità è l'ammucchio, cioè perché non siamo di fronte a una possibilità che soggetti diversi progettino un percorso politico in qualche modo metta in discussione, cioè almeno questa è la sensazione che abbiamo noi, probabilmente altri compagni l'hanno diversa, e che quindi dal nostro punto di vista pensiamo che sia molto più importante e necessario far tesoro di questa esperienza. Le persone scendono in piazza non fanno parte di un progetto politico comune, rivendicano un territorio, rivendicano la libertà di scelta, ecco, quella credo sia in un solco, anche nelle differenze oggettive che ci stanno, però che sia un solco in cui si possa crescere un processo di alternativa reale e concreta.
Ma io volevo solo riallacciarmi ad alcune delle considerazioni fatte adesso e anche dal compagno che ci ha raccontato, diciamo, la mobilitazione in Ombrina, mettendo in luce il fatto che la mobilitazione di Lanciano, che comunque ha visto decine di migliaia di persone in piazza, così come la mobilitazione di ieri a Roma e come tante altre in Valsusa, così dal punto di vista mediatico è stata discretamente oscurata se non sottostimata. Direi che questo è decisamente significativo, in quanto è evidente che comunque la controparte non ha nessun tipo di interesse, diciamo, appunto, a mostrare la vitalità delle lotte, dei conflitti che attraversano i territori e anche la complessità dei problemi che pongono, perché le questioni sollevate da Bruno sull'autodeterminazione dei territori, sulla loro complessità e su tutto il coacervo di contraddizioni, diciamo, che attraversano i territori, rende molto indigeribile dalla controparte anche una lettura mediatica che sia realistica. Molto più semplice, e qua ci riallaccia un altro degli appuntamenti che volevamo dare, è proporre narrazioni tossiche che non facciano altro che perpetrare la guerra tra poveri, che tanto fa comodo al sistema capitalista, chi governa questa città e i territori. In questo senso mi riferisco a quanto successo con l'incidente stradale in zona Battistini, un episodio deprecabile e tragico, ma che come sempre è stato utilizzato dai giornali per infondere una narrazione veramente tossica, tutta basata sull'etnia e sulla nazionalità di coloro che guidavano quell'automobile. Ecco, direi che questo non fa altro che, diciamo, riproporre uno schema vecchio quanto efficace, che comunque ci impone la necessità di un contrasto quotidiano sui territori, anche quanto veniva detto all'inizio sulla necessità di derattizzare i nostri territori da infiltrazioni fasciste. Ecco, è chiaro che queste narrazioni tossiche proposte da tutti i giornali, perché basta sulle cronache locali e nazionali, basta guardare e ci sono paginate, diciamo, di commenti sull'etnia di coloro che hanno investito queste persone. E su,
solo per ricordare una cosa, no, perché se no si fa sempre questa cosa, certo, un fatto odioso ti fa incazzare quello che è successo a Roma, ma la settimana prima la stessa identica, esatto, dinamica è avvenuta a Palermo. Hanno ammazzato una ragazza di 29 anni che lavorava a un call center ed era un italiano, un siciliano che è scappato. Cioè, lì non è che si è aperta una campagna contro queste, esatto, situazioni, cioè questo è l'odio. Hanno aperto le fogne, i topi si sono messi in circolazione. Sta a noi compagni fare un'opera di derattizzazione.
Esatto.
Sì, io credo che però Margherita c'entrava anche un aspetto, no? Nel senso che se in giornate come quella di ieri, per esempio, perché è proprio quella che abbiamo sotto mano, notizie come quella dell'iniziativa, diciamo, messa in campo dei movimenti per il diritto all'abitare, pur raccontata anche nei media, diciamo così, ufficiali, mainstream, come si suol dire. E preferivo non parlare in inglese, vengono raccontate però molto meno, no? Per esempio di un fatto come quello di Torre Vecchia, che si pompano mobilitazioni come quella che ci sono state a Ponte di Nona, che poi tu vai a vedere le immagini, te le fai raccontare da chi, insomma, sta nel quartiere, poi vedi che si muove pochissima gente, no? Quindi c'è probabilmente un interesse politico dietro, perché c'è qualcosa, c'è probabilmente la volontà di separare, no, quei soggetti diversi che abitano i nostri territori, le periferie, che vengono abbandonate, insomma, da tutti i punti di vista, come zone, ma come settori sociali, credo, no? da un governo e da un sistema che li vuole escludere e schiacciare. Per cui credo che quest'opera di divisione abbia, diciamo, degli interessi dei sostenitori dentro i meccanismi e gli agglomerati del potere molto forti. Per cui credo che dobbiamo interrogarci per bene su come si fa questa operazione di pulizia, no? Perché credo che poi alla fine, almeno dal mio punto di vista, portare avanti un'operazione di pulizia come questa vuol dire capire in realtà qual è il nostro ruolo come compagni e come compagne, come soggettività antagoniste, come riusciamo a ricostruire dentro queste realtà possibilità di relazione e nel conflitto di trasformazione dell'esistente. Quindi sono interrogativi profondi, però c'è una parte di città che ci sta provando, insomma, ecco, forse non tutta, ma una parte ci sta provando, si sta sporcando le mani nelle periferie, in quartieri, dentro situazioni non semplici, come per esempio la realtà proprio di Torre Vecchia, di Prima Valle, di Roma Nord, si diceva una volta, e per cui credo che su questo magari possiamo anche sentire i compagni, ma intanto possiamo ragionare, insomma, se ci c'è voglia di commentare, di discutere un po'.
Ma io voglio solo aggiungere così una riflessione: non è semplice, non è facile, purtroppo non sono solo, come dire, i fascisti conosciuti che cercano di cavalcare queste cose anche in virtù delle scadenze elettorali, eccetera. Qui c'è una problematica più profonda in cui se qualcuno di noi prova ancora a resistere, parlare, organizzare nelle periferie, e poi vediamo che quando, come dire, scatta una scintillina di lotta, poi i compagni sono in grado da est a nord della città comunque di essere presenti, e questo è un dato sicuramente prezioso al di là delle sigle che accompagnano queste iniziative, no? Per cui quello è un segnale che secondo me è importantissimo, però evidentemente ci troviamo di fronte a una problematica complessa, insomma dobbiamo riconoscere che le contraddizioni, cioè anche sbattere spesso e volentieri un soggetto come Salvini in televisione perché fa audience, perché tocca alcune corde sensibili in una società civile molto diffusa, ci portano a dire che noi stiamo combattendo, un tempo si diceva, dentro, come dire, un conflitto di classe, oggi i confini sono molto meno chiari, però evidentemente c'è questa contraddizione profonda che dentro la crisi economica viene agitata dalla destra in tutte le sue articolazioni, in cui una sinistra credibile non c'è, perché quella istituzionale rattoppa le situazioni, cioè evidentemente magari pensa le stesse cose ma non le può dire perché non è politicamente corretto, ecco, tutte queste cose qui ci portano a dire che oggi evidentemente ci sta un tentativo di gestione di queste cose, e c'è un elemento oggettivamente pericoloso dentro il quale noi la cultura non la costruiamo dentro i luoghi chiusi in cui ci, come dire, ci ritroviamo, che sono luoghi importanti, che sono luoghi belli, eccetera eccetera, ma noi dobbiamo fare i conti con una società che è complessa, lo continuiamo a dire, in cui però il meccanismo di prendersela con l'ultimo della fila, perché in qualche modo questo qui realizza una parte di tua soddisfazione soggettiva, esiste, e quindi rispetto a questo è chiaro che hanno facile gioco, ma sono proprio quei luoghi di resistenza sociale che noi dobbiamo riuscire a organizzare per riportare le cose al suo giusto livello. È normale che la vicenda di Palermo, potrebbe succedere in qualsiasi città, se vede che è come quando c'è la violenza sulle donne, cioè, però ci diciamo delle cose che sappiamo, no? Se lo fa, che ne so, se lo fa il senegalese diventa un fenomeno importante, se lo fa l'italiano diventa quasi una questione quotidiana. Quindi c'è un problema di un movimento che forse in passato riusciva dentro le sue mobilitazioni a riproporre una cultura altra, e oggi questo è un po' meno presente perché è molto più complicato, la situazione è evidentemente degenerata, e io credo appunto da questo punto di vista che proprio la manifestazione del 30 è importante, non soltanto del 30, vero?
Del 30, in sabato prossimo Vecchia.
Aspetto domani.
Abbiamo già in linea anche i compagni.
Sì, allora, ma diamo direttamente a loro la parola, che giustamente la sapranno esprimere meglio di me.
Pronto?
Ti sentiamo. Ci racconti okay. Un po' il percorso, come si è arrivati alla manifestazione e qual è anche il clima che si sta respirando, insomma, l'appello che facciamo alla città a manifestare sabato da Torre Vecchia in giù?
Allora, certo, a questa manifestazione si è arrivati fondamentalmente riuscendo a valorizzare, in qualche modo organizzare un episodio di resistenza spontanea. Un episodio di resistenza spontanea, uno strappo, uno sgombro da una casa popolare che ha permesso a noi dello sportello casa di Pizzona di trovare un terreno su cui andare a interagire con gli abitanti delle case popolari. Questa interazione sarà molto proficua e ha prodotto varie ricchezze di resistenza fino al giorno in cui non si è riusciti a evitare lo sgombro, ma si è comunque riusciti a rallentarlo per ben 10 ore, riuscendo anche a dare un po' un segnale a tutto il quartiere, quello che abbiamo usato poi come slogan, ma che di sicuro non è solo uno slogan: insieme resistere è possibile. Da qua si è riusciti ad andare ulteriormente avanti, si è riusciti a condividere, a discutere con gli abitanti delle case popolari, e si è arrivati a decidere insieme di lanciare questo corteo, che voleva essere un po' sia un messaggio che una richiesta alla città, una grande richiesta di attivazione, anche di dignità e di orgoglio in qualche modo a un soggetto particolare dell'enorme quantità di famiglie in questa città che vive l'agenzia abitativa, che sono gli occupanti, i morosi, ma anche gli inquilini regolari delle case popolari sotto attacco da quel ormai famoso articolo 3 del piano Lupi. Quindi un corteo che ha scelto di muoversi nel suo quartiere popolare, cercando di attraversare le strade dove ci sono le case popolari, perché è anzitutto un grande tentativo di ricomposizione e soprattutto di spostamento su un piano politico, mi verrebbe da dire nostro, di tutta la questione delle case, ma anche della qualità della vita, del degrado, insomma, generale, per evitare quella guerra fra poveri in cui in tutti i modi si spingono e cercano di spingerci. È stato molto importante questo passaggio di un rifiuto della guerra fra poveri e quindi del razzismo da parte di chi è riuscito a riconoscersi anche con i soggetti migranti nel momento in cui ci si è trovato insieme a fare un picchetto alle 6 di mattina o a spostare il cassonetto per non far partire un camion con i mobili e la famiglia sbomberata.
Io ti volevo chiedere, Greg, chiaramente diciamo questo è il percorso e la situazione che ci ha portato diciamo a costruire questa manifestazione per sabato prossimo. Qual è secondo te diciamo il messaggio che va dato alla città per raccoglierla attorno a questa manifestazione e quali sono le cose che si potrebbero lanciare, nel senso che immagino che questa manifestazione non voglia concludere un percorso ma voglia rappresentare una tappa importante per rilanciare una battaglia sul tema delle case popolari, sui ragionamenti che si fanno sulle periferie, sulle condizioni di vita. Che dici?
Allora, in qualche modo è anche quello che abbiamo provato a scrivere lanciando questo corteo. Questo non deve essere assolutamente un qualcosa che cade nel vuoto, ma deve essere un primo passo di un percorso. Un percorso che fondamentalmente si renda conto di dover fare sul tema delle case popolari una scelta di campo, anche abbastanza coraggiosa. Decidendo che tutto quel mondo è dal nostro lato della barricata e che quindi va portato su un piano politico di resistenza e di attacco condiviso con il resto dei movimenti di quello che si muove nel mondo dell'emergenza abitativa. Questo vuol dire cominciare a ragionare sull'ipotesi di fare una battaglia forte per chiedere una sanatoria. Questo vuol dire unirsi alla battaglia contro il decreto Lupi e in particolare contro l'articolo 3 e l'articolo 5 che colpisce tanto quanto le grandi occupazioni di queste città, anche i singoli occupanti delle case popolari, e poi c'è da mandare un importante messaggio appunto di unità. Insieme si può resistere, da soli saremo spazzati.
Allora, io direi che a questo punto possiamo dire, perché mi dicevano qui da studio, io parlavo della manifestazione di sabato, ci guarda, che è domani, insomma, quindi esatto. Parliamo della manifestazione di domani che partirà alle 16 da
Via Numai.
Via Numai.
La via d'ingresso del
bisogna essere tanti e tante se vogliamo dare un messaggio di lotta e contrastare questa robaccia che gira per le nostre periferie. Quindi ti ringraziamo per il contributo e ci vediamo domani, ok?
A domani. Okay.
Sì, c'è una notizia.
Allora, vedo qua dai social network che sono sempre pronti a informarci.
Come siamo tecnologici pure noi ormai.
A Firenze sono stati occupati pochi minuti fa 8 appartamenti, mentre invece a Roma è stata occupata la sede dell'anagrafe, la sede dell'ASL in via Montebello per ottenere il medico di base, che lo ricordiamo è una delle cose che vengono negate dall'infame articolo 5 del piano casa. Quindi diciamo le lotte superano anche i nostri racconti e siamo contenti di minuto per minuto di dare aggiornamenti.
Tra l'altro la comunicazione tocca che ce la facciamo da soli, stavamo guardando adesso il giornale per vedere quante pagine erano dedicate alla vicenda di Torrevecchia, ma questo in tutti i quotidiani è così, ma c'è anche una sua logica. E mentre il Messaggero come al solito si distingue, dice che è stata occupata la sede della Confcommercio,
riporta un comunicato di Confcommercio, una nota di Confcommercio delirante che racconta il falso sostanzialmente,
sì, di
facendo,
tutto il resto ovviamente
spargendo terrorismo,
come dire, il giornale il Messaggero non si smentisce, non mette una parola e dice che invece è stata occupata la sede della
però
Confcommercio.
Io non lo so, penso che ci avviamo un po' alla chiusura di questa trasmissione di Roma Sibarrica, però io una cosa la volevo chiedere.
chiedere a chi sta in studio come me, no? Nel senso che dagli interventi, per esempio, sono stati fatti attorno al tema delle periferie, di quello che sta accadendo di Torre Vecchia.
Abbiamo un problema,
okay,
materiale,
è un problema materiale immediato, cerchiamo di capire. Mi sa che questo commento che volevo fare in chiusura lo rimandiamo alla settimana prossima. Cosa sta accadendo? C'è un intervento della Celere.
Pare che ci sia in corso un intervento della Celere, un tentativo di sgombero dal tetto salendo dalla parte di Confcommercio, per l'appunto. Quindi ovviamente invitiamo tutti e tutte ad andare, diciamo, davanti sulla Cristoforo Colombo a dare solidarietà a chi in questo momento si trova sui tetti, e se riusciamo ad avere anche ulteriori aggiornamenti da chi si trova sul luogo, cerchiamo di capire cosa sta avvenendo e di mobilitarci prontamente.
Che magari qualcuno che è possibile che sta sul posto ci facesse una telefonata qui alla radio, ma...
Ok, adesso la sollecitiamo, magari si cerca di capire meglio quello che sta accadendo, ma insomma intanto andiamo sul posto a dare una mano. Dai, è forte, la lotta va avanti senza tregua, senza sosta.
Bene, allora appuntamento a venerdì prossimo. Danno l'appuntamento per domani alle ore 16 in via, non mi ricordo più la via, lì a Torre Vecchia,
via Numai, proprio lì su angolo via di Torre Vecchia, sta proprio lì dove ci sono le torri del Bronx, via Numai.
Perciò tutti i compagni sono mobilitati, e chi è possibile andare lì in via Cristoforo Colombo, se necessario, a dare una mano a quello che sta succedendo lì sul posto. A venerdì prossimo.
Assolutamente.
Che taglia fandocci di sabbia, fuoco di cera, sento fuori che grida la gente è.